video recensione. Oggi sono qui per parlarvi di una serie di cui abbiamo cominciato a parlare un po' di tempo fa perché è stata proposta da Salda Press in una nuova edizione. La serie in questione è stata scritta da Robert Kirkman con i disegni di Adlard e sto parlando, naturalmente, di The Walking Dead. Questo in particolare è il volume 3 di The Walking Dead raccolta, la nuova edizione che raccoglie in ciascun volume più capitoli della serie proposta in Italia da Salda Press. Dunque, in questo volume in particolare sono raccolti i capitoli dal 9 al numero 12. Allora, quando ho finito la scorsa video recensione, a proposito di The Walking Dead, mi è stato detto, se ti ha sconvolto tanto il volume numero 2, dai, figurati il prossimo. E ho pensato, benissimo, e così è stato. In realtà, per la prima volta in questo volume in particolare, adesso poi andremo ad indagare insieme sul perché, è stata la prima volta che mi sono detta, maledetta me che ho guardato la serie TV. Perché avendo guardato la serie TV ci sono delle concomitanze con quelli che sono gli eventi effettivi della storia originale e mi sono un po' rovinata la sorpresa, un po' tanto, perché piuttosto che leggere con la sorpresa di cosa sarebbe accaduto, in realtà ci sono stati momenti che ho letto nell'attesa che potesse succedere quella cosa che io avevo già visto nella serie TV, mi sarei mangiata le mani, perché questo ha rovinato un po' l'esperienza da lettore. Ma di questa cosa non interessa nulla a nessuno, quindi proseguiamo immediatamente. Nel The Walking Dead raccolta volume 2 siamo rimasti alla fine dell'arco narrativo del governatore. Rick e Carl sono rimasti da soli. Qui, in particolare, nell'arco narrativo che separa la storia del governatore a quella di Alexandria, la città in cui appunto arriveranno alla fine del capitolo 12, c'è un arco narrativo intensissimo, è una parte di storia nella quale si vanno ad indagare tre temi fondamentali. Sono indagati dal punto di vista di vari personaggi, quindi il lettore ha questa full immersion all'interno del rapporto familiare e rapporto genitoriale, mostrato in più sfaccettature. Nello stesso tempo c'è l'analisi dell'elaborazione del lutto, perché il capitolo 8, quindi all'interno del volume precedente, i personaggi hanno perso tantissimo a livello umano, e soprattutto Rick, perché Rick perde Rory e la figlia. E quindi Rick e Carl si trovano da soli dopo aver perso il resto della loro famiglia. E quindi ci si trova di fronte a un uomo che ha preso, pur non volendolo, ha deciso di prendersi l'impegno di essere leader di un gruppo e che si era promesso di proteggere i suoi cari, di proteggere la sua famiglia, e ha fallito in questo. Quindi il primo sentimento che incontriamo in questa analisi dell'elaborazione del lutto e del rapporto familiare, ed in particolare il rapporto genitoriale padre-figlio, che è fortissimo in questa serie di capitoli, noi abbiamo un uomo che è divorato dal senso di colpa. Ma è divorato dal senso di colpa e non solo, è ferito nel corpo e nella mente, ed è da solo con un bambino. Un bambino che ha uno sviluppo pazzesco in questi capitoli ed è molto interessante vedere come è stato indagato, perché la prima cosa che osserviamo è il modo in cui Carl reagisce alla situazione in cui è suo padre. Si rende conto benissimo che suo padre non è in grado di proteggerlo come credeva. Ha un bambino, ha bisogno della sua protezione, ma si rende conto che suo padre è fallibile. E questa cosa lo sconvolge e lo porta a cercare di essere sempre più autonomo nel proteggersi da solo, nonostante avessimo visto nei capitoli precedenti quanto già cominciasse ad esserlo. Carl quindi praticamente smette di essere un bambino e sicuramente non ha niente a che fare con quella che può essere l'idea di un bambino normale. Nel contesto in cui questi bambini sono costretti a crescere è una considerazione ovvia da fare, però è interessante vedere come sviluppi una certa maturità che è quasi a specchio di ciò che vede, quello che sente detto dagli adulti del gruppo in cui vive, finisce con il riflettersi sui suoi comportamenti. Ed è interessante il modo in cui esprime questa cosa, perché Carla afferma più di una volta di aver sentito quello che hanno detto gli adulti e di aver deciso che avevano ragione a pensarlo in un modo piuttosto che in un altro. E questa cosa l'ho trovata molto interessante. Ma all'inizio appunto del numero 9, che è il primo all'interno di questo volume, vediamo Carla dover vestire i panni dell'adulto che protegge suo padre, perché appunto il padre ha riparato delle ferite non solo nell'animo ma anche nel corpo, e quindi in un momento di grande difficoltà. E vive questo momento a metà in cui un bambino che ha bisogno della protezione, ma un bambino che sa che in questo momento deve essere lui a proteggere il padre. questo momento, che prima ha un attimo di rottura, il momento in cui Carla appunto si rende conto del fatto che suo padre è fallibile e si dice io non ho bisogno di te, poi dopo viene ricucito in un certo senso dalla consapevolezza del fatto che Carlo vuole bene suo padre e ha ancora bisogno di lui. Quindi all'interno di questo arco narrativo di passaggio, se così si può definire, tra l'arco narrativo del governatore e quello che verrà dopo, abbiamo questa rottura e ricostruzione del rapporto tra Rick e Carlo che viene mostrato in diversi momenti. Nel frattempo c'è quella che è una delle cose più strazianti e al di là di tutto quello che capita all'interno di questo volume e appena riuscirò a parlarne più approfonditamente nel corso di questa videorecensione, succede un sacco di robe in realtà. C'è una cosa in particolare che mi ha colpita tantissimo ed è probabilmente il momento che mi ha emotivamente provata di più mentre leggevo il fumetto, che è il momento in cui Rick comincia a parlare al telefono con una voce che è quella di Rory ed è convinto di parlare al telefono con Rory. Convinto non è il termine adatto perché naturalmente si rende conto che sia la sua testa che è convinta di sentire la sua voce perché ha bisogno di sentirla. E quindi, se si pensa al contesto d'insieme dell'inizio di questo volume, è assolutamente straziante perché abbiamo Carl che ha perso la madre e la sorella, che ha a fianco di un padre ferito e ferito anche nella mente. Che a un certo punto si trova a rintanarsi in una voce che sente perché ha bisogno della presenza della moglie che non c'è più. E in tutto questo c'è Carl che sta affrontando il suo lutto a livello subconscio, perché è esplicito solo in un momento riguardo al dolore che prova per la perdita della madre e che deve affrontare il lutto del padre, che nel frattempo sta chiaramente perdendo la testa. Per appunto il dolore, il senso di colpa, la responsabilità che si è portato sulle spalle e che non è riuscito a portare a termine. Ed è pazzesco. Ma Carlo non è l'unico bambino. E qui, parlando sempre di genitorialità e rapporto familiare, che sono appunto i temi predominanti in questa parte della storia, c'è il personaggio di Sofia. Sofia ha perso la sua famiglia, ha perso la sua madre naturale e si dimentica di lei. Cioè, il dolore è così forte che finisce col dimenticarsi di lei, decidendo che la sua figura materna è quella di Maggie. Maggie, che nel frattempo ha perso la sua famiglia, ha perso la speranza di avere un bambino, che era il barlume di gioia al quale si era aggrappata, si trova a doversi prendere cura di una bambina che ha dimenticato che la sua madre, naturale, dallo shock che ha subito per averla persa. E questa cosa è pazzesca. È pazzesca perché va a mostrare una reazione a un dolore che è assurda. Riflettendoci razionalmente, è pazzesco quanto il cervello umano possa fare per cercare di superare i traumi. Quindi noi vediamo questa bambina che pur di non soffrire, dimentica completamente e si va ad attaccare emotivamente a una donna che in quel momento sta vivendo un dramma a sua volta. Ed è pazzesco. Il personaggio di Sofia è pazzesco. Mi sono anche segnata qui nel volume una tavola che è molto più avanti rispetto alla parte della storia di cui vi sto parlando, ma è questa tavola qui. Sofia è pazzesca. Cioè, credo che sia diventato il mio personaggio preferito in questo momento perché la sua storia è davvero spaventosa, dolorosamente spaventosa. Però è bellissimo il modo in cui vengono analizzati questi diversi tipi di affetti familiari e queste diverse dinamiche che si sono andate a creare dopo la crisi e il cambiamento del mondo come le persone lo conoscevano. Si è andato a costruire dei legami affettivi completamente nuovi, completamente diversi e nati appunto da profondi dolori e dalla necessità di avere qualcun altro a cui aggrapparsi. Ed è molto interessante il modo in cui Kirkman ha delineato tutti questi vari tipi di reazioni al lutto e tutte queste varie dinamiche di tipo familiari. In questo volume, tra l'altro, compaiono anche Abraham, Rosita e Eugene, e Abraham è un altro dei personaggi che proprio servono a continuare questo dialogo sul rapporto con la famiglia, sul rapporto con i propri affetti, su com'è stato reagire all'aver perso i propri cari. Abbiamo Abraham e poi il ritorno di Morgan, e anche lui ha perso il figlio, e quindi ci sono tutti quanti questi personaggi, in particolare questi tre padri, queste tre figure di padre, che mostrano reazioni diverse alla perdita dei loro affetti, al fallimento di quel ruolo, che è il ruolo canonico dato dalla società al padre, il protettore del nucleo familiare, il protettore della famiglia, vediamo tre fallimenti in questo senso, perché naturalmente loro li vivono come tali, nonostante ci possano essere un miliardo di giustificazioni per il fatto che questi uomini non sono riusciti a mantenere in salvo i propri cari, vista la situazione in cui vivono, ma vivono tutti questo sentimento di aver fallito in quella che era il loro compito, la loro missione. Abbiamo detto che arrivano Abraham, Rosita e Eugene. A monte di questa video recensione vi stavo dicendo che c'era stata una cosa in particolare che mi stavo aspettando che arrivasse e che quindi mi ha rovinato la sorpresa, ed è Eugene, cioè l'arco narrativo che riguarda la bugia di Eugene. Mi aspettavo in realtà che fosse tirata un pochino più per le lunghe la cosa, non so se forse non ho percepito lo sviluppo di questa cosa, la lunghezza della menzogna di Eugene, perché essendo in un volume unico ho continuato a leggerlo tutto quanto insieme, per cui non ho avuto davvero la divisione tra un capitolo e l'altro, però mi è sembrato che in realtà la sua situazione venisse risolta molto più in fretta di quel che mi ricordavo dalla serie TV, insomma, che è una cosa completamente irrilevante, ma è stato davvero un peccato saper già che cosa nasconde Eugene. Perché se non l'avessi saputo sarebbe stato molto più bello, ecco, avrebbe avuto un impatto sicuramente molto più forte. E con Rosita, Abraham e Eugene arrivano anche i cannibali, e in questo caso sono stata grata del fatto che questa parentesi terribile sia piuttosto circoscritta, perché il cannibalismo è proprio un grande no, neanche nelle storie di natura orrorifica, parte terribile, ma quasi più terribile la reazione del gruppo di personaggi principali. Diciamo che per ciò che noi vediamo del comportamento del gruppo di cannibali, probabilmente per il fatto che viene solo narrato quello che hanno fatto, cioè loro parlano di quello che hanno fatto prima di incontrare il gruppo di Rick, compiono un'azione orribile nei confronti di uno dei componenti del gruppo di Rick, ma Non ci si sofferma a lungo su quella cosa in particolare, perché Dale, che è il personaggio che viene appunto rapito dai cannibali, ha tutti quanti i momenti più importanti per il suo personaggio stesso, sia prima sia dopo l'incontro con i cannibali, e nel mentre il suo incontro con i cannibali è raccontato in modo tale che lui abbia quasi una carta jolly che fa sì che, pur essendo una vittima, riesca a tenere il coltello dalla parte del manico. Questo fa sì che probabilmente, almeno dalla mia percezione di lettore, non abbia percepito del tutto l'orrore di ciò che questo gruppo di uomini ha compiuto. Perché è orribile, naturalmente, perché sono cannibali ed è una cosa terrificante, ma il modo in cui ci viene narrato non è così terrificante, perché noi sentiamo il discorso, sappiamo dell'orrore che loro hanno compiuto perché lo raccontano. E poi invece vediamo anche più graficamente, perché ci sono diverse tavole dedicate al momento in cui il gruppo di Rick va a vendicarsi, va a fermare questo gruppo di cannibali. Però fantastico, qui comincia comunque ad essere più evidente l'idea del conflitto tra il fare la cosa giusta per se stessi e il fare la cosa giusta seguendo le regole morali, e il confine tra chi è il buono e chi è il cattivo della situazione, e chi sta seguendo la filosofia di vita giusta e chi no. Si comincia a delineare questo tema e questo conflitto interiore morale che i vari personaggi vivono. Bene, compare Aaron, con la comparsa di Aaron si va ad Alexandria, e io non vedevo l'ora dell'arrivo di questo arco narrativo in particolare, soprattutto perché qui vediamo appunto l'arrivo dei personaggi del gruppo di Rick ad Alexandria e vediamo la loro difficoltà ad abituarsi alla normalità, o a quella che è la cosa più simile alla normalità che possono sperimentare nel mondo invaso dai vaganti. E questa è una cosa super interessante, perché forse ragionandola razionalmente, cercando di rifletterci qualche mese fa, sarebbe stato molto più difficile comprendere quanto possa essere alienante nel momento in cui viene sottratta la normalità, poi doversi riaffacciare ad essa. Ed è quello che i personaggi di The Walking Dead vivono nel momento in cui entrano in questo quartiere residenziale che è Alexandria, e c'è un, diciamo, una tentativo di copia di quello che era la vita prima dell'arrivo dei vaganti. Cioè, questa cosa è interessante, è proprio interessante vedere come il riabituarsi alla normalità abbia un suo impatto inizialmente, non sia una cosa così immediata come invece si è portati a credere. Io spero di non aver straparlato, ho apprezzato tantissimo anche questo volume di raccolta e rinnovo quello che ho un invito. E, allora, innanzitutto io non ho tra le mani le altre edizioni di The Walking Dead proposte da Salda per fare un confronto, però mi sto trovando molto bene a leggere la storia in questi volumi. Se come me non avete mai letto The Walking Dead prima e volete cogliere l'occasione per cominciare una serie nuova, secondo me questa è una buona soluzione. Sono €19,90 a volume, è già disponibile anche il 4, di cui parleremo prossimamente assieme, e sono stracomode. Si sta parlando di volumi che hanno circa 500 pagine, quindi potrebbero sembrare molto ingombranti da leggere, e in realtà la brossura è così morbida e resistente che consente una lettura molto agevole e non si rovinano. Io vi ringrazio per aver guardato questa video recensione e come al solito vi do appuntamento alla prossima. Ciao, bad taste!